File 8, pagina 50. Quella notte fummo fortunati. Per la prima volta, ma da allora accadde sempre più frequentemente, suonò l'allarme aereo. Sentivamo gli ordini, in tedesco. «Spegnere le luci! Spegnere le luci! Allarme! Allarme!» Spente le luci, mi precipitai vicino a un'enorme stufa, dove Beppe, Massimo e tutti gli altri mi avevano tenuto un posto. Nella fabbrica c'erano tre enormi stufe, sempre accese notte e giorno. Intiepidivano l'ambiente e di tanto in tanto servivano anche ai capò per scaldarsi. Noi non potevamo mai avvicinarvici, sì. Ma durante gli allarmi erano tutte nostre. I capò al buio non circolavano, avevano paura, si riunivano altrove. Potemmo così riscaldarci e riposare per un paio d'ore. Prima un russo, poi un polacco, un francese, un cecoslovacco cantarono canzoni del loro paese, canzoni della resistenza antinazista. Le voci venivano dalle stufe. Poi silenzio. «Adesso toccherebbe a uno di noi», dissero gli amici. «E Angelo?» «Scollo ne sa una dei partigiani. Gianni, Beppe, Massimo e gli altri. Forse è meglio non cantarla. Anch'io temevo che me l'avrebbero fatta pagare. Poi decisi. Peggio di così non avrebbe potuto andare. Al massimo mi avrebbero ucciso». Avrei finito di soffrire. Cantai Fischia il vento. Per i deportati degli altri paesi fu una sorpresa. Era la prima volta che sentivano una canzone della resistenza italiana. Si avvicinò a noi un triestino e mi pregò di cantarla di nuovo. E me lo chiesero anche i miei amici e i deportati seduti in terra vicino a noi. Capii che i miei amici acquistavano coraggio, dignità. Nella canzone erano contenuti il motivo della nostra deportazione e le nostre speranze. Non avevo una bella voce, ma per sfida cantai a piena gola. Seguì un silenzio di morte. Che cosa sarebbe accaduto? Cessato l'allarme, vennero riaccese le luci. Tornammo al lavoro. Temevo di sentirmi chiamare da un momento all'altro dall'SS, ma non successe niente. Persino il capò non disse nulla. Durante la pausa della colazione si avvicinò a noi un deportato politico tedesco per scambiare alcune parole. Sapeva parlare abbastanza bene l'italiano. Gli chiesi, per precauzione, se c'erano dei capò che conoscevano la nostra lingua. Mi rispose con un sorriso. «Sì, alcuni», e si allontanò. Dopo di allora ogni tanto si fermava a parlare con noi. Il suo lavoro era di registrazione. Non faceva parte di nessuna squadra. Non lo vedemmo mai picchiare né maltrattare i deportati. Solo il mio capo dai capelli rossi continuava a rendermi la vita difficile. Invece nella baracca mi aveva preso in simpatia lo zigano dai capelli neri. Mi aveva portato dal segretario del blocco, un deportato polacco, per farmi registrare come addetto alla pulizia del dormitorio della baracca. Appena tornato dal lavoro, dovevo mettermi a scopare e a lavare il pavimento. In cambio avevo un mestolo di zuppa in più. Speravo così di poter aiutare i miei amici. Ma dopo un paio di giorni le cose cominciarono a mettersi male anche lì. Un giorno il Blockältester chiese un bicchiere d'acqua, mentre con gli altri addetti e sotto gli ordini dello zigano facevo pulizia nell'ingresso della baracca. Lo zigano si precipitò a prendere il bicchiere, ma egli glielo impedì. Volle che glielo portassi io. Presi il bicchiere, lo riempii e lo porsi al Blockältester. L'indomani mi misi in fila per ricevere il mestolo supplementare di zuppa. ma quando arrivò il mio turno, il Blockhelter, invece della zuppa, mi affibbiò un colpo tremendo sulla testa con il solito tubo, brontolandomi dietro qualcosa che non capii. Temendo di essermi messo nella fila sbagliata, e cioè in quella degli addetti alla stube e non al dormitorio, come chiamò l'altra squadra, passai lì. Ero però sul chi vive. Così, quando mi arrivò la bastonata, la schivai in parte, ma zuppa niente. Conclusione. Lavoravo di più, ma non andavo a prendere il cibo che mi spettava per paura delle legnate. Un giorno il capo mi si avvicinò mentre facevo pulizia e mi cacciò in malo modo. Non riuscii mai a capire perché. Durante la discussione della pausa domenicale, decidemmo di cercare di non lavorare troppo per conservarci e far durare le nostre energie. Ci proponevamo lucidamente di non arrivare alla condizione di trascinarci, come tanti deportati ridotti pelle e ossa e abbrutiti, senza più nessuna dignità, come il bolognese della nostra fabbrica, un deportato per reati militari, costretto a fare il cane sulle ginocchia tutte le volte che il capo dai capelli rossi aveva voglia di divertirsi. Il nuovo turno della settimana di giorno fu terribile. Lunedì mattina la riunione per recarsi in fabbrica era sull'Appellplatz. Pioveva a dirotto. Dopo pochi minuti eravamo inzuppati fino al midollo. Ci fecero rimanere inquadrati mezz'ora sotto un acquazzone tremendo. Poi un quarto d'ora di marcia su un terreno sdrucciolevole, tutto pozze di fango. Era faticosissimo non perdere il passo, con gli zoccoli aperti e il pericolo di perderli da un momento all'altro. Ogni volta che uno di noi giovani si fermava un secondo per non perdere uno zoccolo, erano pugni e pedate degli altri deportati che temevano di buscarsi qualche legnata. Infatti i capò, quando vedevano qualcuno perdere l'allineamento, colpivano tutti senza curarsi della causa, e finiva che ci andava di mezzo anche chi non c'entrava. Appena arrivati in fabbrica, subito a lavorare. Il freddo era tremendo con quegli abiti inzuppati addosso. Per loro sfortuna, prelevarono il contino, Paolo, altri due dei nostri, alcuni giovanissimi, e uno che trascinava un po' una gamba. Lo incontrai alcuni anni dopo in piazza Duomo a Milano, sorpreso e felice perché me lo avevano dato per spacciato, e li adibirono al trasporto dei pezzi da una fabbrica all'altra. Sotto la pioggia, il vento, la neve, faceva terribilmente freddo in mezzo alle colline. Raramente li vedevamo entrare in fabbrica, intirizziti, con i pezzi fra le mani gelate. Dovettero anche fare il turno di giorno, peggiore di quello di notte per le visite periodiche dei pidocchi. Un giorno avevo finito di scopare il tratto di fabbrica assegnatomi, la metà circa, e ammonticchiato lo sporco che mi accingevo a raccogliere e a sgombrare, quando risuonò il grido «Mittag! Mittag! Essen!». I deportati si precipitarono verso i bidoni della zuppa. Destino volle che i bidoni fossero in fila diretta col mucchio della spazzatura, che venne calpestata e dispersa da quella massa famelica. Occasione insperata per il mio capò, che subito mi abbrancò per il bavero e mi condusse alla presenza dell'Oberkapo, altro delinquente che in quel momento soprintendeva alla distribuzione del cibo. Il rancio venne sospeso. Tutti e due, discutendo in tedesco, mi ricondussero sul luogo del misfatto. L'Oberkapo si mise a gridare qualcosa che non capii. Invano cercavo di spiegare che non ero stato io a disperdere le immondizie. Non riuscivo a farmi intendere, e i tedeschi non avevano abbastanza immaginazione, o non volevano averla. L'Oberkapo mi colpì sulla testa col cavo di rame flessibile ricoperto di gomma. Provai un dolore atroce. Mi ordinarono di pulire subito e niente zuppa. Mentre pulivo, e vedevo gli altri deportati mangiare, la fame, sempre presente, era diventata insopportabile. Quando finii di scopare e di raccogliere le immondizie, l'Obercapò mi venne personalmente a chiamare. Lo seguii preoccupato, chiedendomi cos'altro mi sarebbe toccato. Invece mi fece dare la zuppa. Quella sera, finito il lavoro, ci incolonnarono come al solito, ma invece di ricondurci al campo, ci portarono alla cava di pietra. I deportati si guardarono terrorizzati. «Posto spaventoso!» sussurravano. Arrivati alla lunga scala di granito che conduceva giù alla cava, ci fecero fermare. Ci ordinarono di raccogliere dei pezzi di granito ammucchiati da altri deportati. Poi di corsa. Il nostro gruppo era rimasto in fondo alla fila. Potemmo così assistere alle feroci punizioni che alcuni SS infliggevano ai prigionieri, che secondo loro raccoglievano degli spezzoni di granito troppo piccoli. Picchiavano sulle schiene coi calci dei fucili. Poi facevano raccogliere in sostituzione dei massi enormi. Quando toccò a noi, eravamo preparati. Di corsa a raccogliere le pietre. Ne adocchiai una lunga ma stretta. Me la misi di profilo, passando davanti alle SS col cuore in gola. Mi andò bene, e così al nostro gruppo, tranne a Massimo, cui capitò un pezzo di granito troppo pesante. Incolonnati per cinque, a passo di marcia, con quel peso sulle spalle, quegli zoccoli aperti su un terreno diseguale e sconnesso, ci fecero trottare per oltre un chilometro. Alla fine avevamo tutti grosse vesciche ai piedi. Arrivammo a una strada in costruzione, dove ci fecero deporre le pietre. Sulla strada del ritorno, un SS si era piazzato in mezzo, con le mani sui fianchi. La fila si allargava nel centro per non sfiorarlo nemmeno, altrimenti per punizione ci sarebbe toccata una morte atroce. Quella sera la conta non finiva mai. Finalmente ci lasciarono andare, ma non eravamo ancora addormentati che nella camerata risuonarono le grida di «Aufstehen! Lausenkontrolle!» «Sveglia! Controllo dei pidocchi!» Tutti avevano i pidocchi, perché ne erano pieni i pagliericci, le coperte. Era lì che bisognava cominciare a combatterli. Le visite personali non servivano a niente. Tuttavia ogni baracca, almeno una volta alla settimana, era obbligata a mandare a quella raffinata tortura un certo numero di deportati per fiaccarli e affrettarne la fine. Dovevano passare nudi davanti al blocco Elchester e a un paio di detenuti, salire su uno sgabello illuminati da una potente lampada. Non paghi di quell'ispezione, guardavano nelle pieghe delle mutande, della maglia o della camicia, dell'indumento insomma che ci era capitato sotto mano. Quando toccò a noi, avevamo pulito bene il vestiario, ma non servì a nulla. Salito sullo sgabello, notai che cercavano con gli occhi la nazionalità del deportato sulla striscia col numero. Visto che eravamo italiani, veniva decisa la condanna, il bagno. Lo scopo degli ispettori era di risparmiare i loro connazionali. Dopo le prime volte, capimmo il meccanismo e nascondemmo alla vista il nostro contrassegno. Così le probabilità di subire quel tormento erano uguali a quelle degli altri deportati. Ci diedero in consegna ai capò del bagno. Questi ci fecero denudare, avvolgere stretti i nostri indumenti dentro la giacca col numero bene in vista e consegnarli per la disinfestazione. Poi ci costrinsero a stare sotto la doccia calda per un quarto d'ora. Quindi spalancarono le finestre del seminterrato, lasciandoci lì al freddo senza nulla per asciugarci. Irruppe nelle docce un gruppo di deportati con rasoi, secchi e pennelli per raderci tutte le parti pelose. Infine ci pennellarono con un liquido bruciante che ci costrinse a contorcerci per mezz'ora. Restammo nudi sulle mattonelle bagnate e con le finestre aperte fino al mattino. Tentavamo di alleviare il gelo della notte facendo le stufe umane, rompendole, riformandole, non riuscendo a scaldarci un po' nemmeno a restarvi in mezzo. Al mattino ci riportarono gli indumenti e ci condussero alla baracca in tempo per recarci al lavoro. Come arrivai in fabbrica, mentre mi accingevo a scopare, il deportato polacco che doveva tenere pulita l'altra metà cercò di strapparmi di mano la scopa. Non trovava la sua e temeva un terribile castigo se non cominciava subito. Non cedetti e per 5 minuti buoni continuammo il tira e molla. Arrivò a bastonarci col tubo grosso un capo zigano, responsabile di una parte del lavoro della fabbrica, interpellandoci in polacco e in italiano. Questa volta potei spiegarmi, finalmente. Ma quale amara conclusione! Il capo impartì una tremenda battuta al polacco. Ne provai un immenso dispiacere. Era già così malconcio. Sorse il problema delle scope. Se non le trovavamo subito erano botte. I turni erano 2, di 12 ore ciascuno. Al termine, ognuno nascondeva la propria scopa per ritrovarla subito 12 ore dopo. Come faceva il turnista successivo a sapere dove il compagno che lo aveva preceduto aveva nascosto la scopa? Mi misi all'opera. Nella scarpata delle immondizie avevo scorto, di giorno, perché di notte non si poteva uscire dalla fabbrica, delle ramazze consumate. Le raccattai, feci manici con dei pezzi di legno, robusti ma non troppo, dopo che ne avevano già adoperato uno per bastonarmi, e nascosi 4 o 5 scope in luoghi diversi. Almeno una l'avrei trovata. Poco prima della zuppa, il capo dai capelli rossi mi prese per un orecchio e mi portò vicino alla scarpata dove si buttano i rifiuti, al cospetto di un SS e dell'altro disgraziato polacco che le aveva appena prese. Lo SS indicava pezzi di lamiera d'alluminio tra i rifiuti, borbottando «Sabotage! Sabotage!». Questa volta però non mi lasciai intimidire. Ormai conoscevo qualche parola di tedesco e le bestemmiai fuori, non rivolgendomi allo SS, ben inteso, cui era proibito parlare se non interpellati, bensì al capo. «Ich zwei Tagen sauber mache!» «È solo da 2 giorni che pulisco!» Il capo mi guardò a bocca aperta. Lo SS chiese se fosse vero. Dovette riconoscere di sì. Mi mandarono via. Davanti allo SS, il capo bastonò selvaggiamente il povero polacco, da lasciarlo a terra, pesto e sanguinante. Il capo dai capelli rossi non me la perdonò. Mi prese di mira. Ogni occasione era buona per darmele. Bastava che mi appoggiassi un attimo, stanco, ai carrelli, che di notte mi assopissi. Mi arrivava addosso e mi legnava con la mia inseparabile ramazza. Il Block Elthester del 19 ci condusse un giorno ai magazzini del campo a rifornirci di zoccoli. I nostri si erano rotti e non potevamo più correre come voleva lui. Insperata fortuna. A ognuno di noi toccò un paio di zoccoli chiusi fino alle caviglie, con la tomaia di pelle grassa. A Paolo, Gianni e altri, addetti al trasporto del materiale, toccò anche un cappotto color cachi, già in dotazione ai militari ungheresi. Così per parecchie sere ripassammo dai magazzini da soli. Se trovavamo i capò di luna buona, riconoscendoci per i ragazzi del Block 19, ci davano un cappello, posate, anche gamelle, ma niente abiti o maglie. Aveva già cominciato a nevicare. Quando ci toccava il turno di giorno, rientrando alla sera avevamo una mezz'ora di tempo per circolare nel campo. Noi la dedicavamo ai nostri compagni rimasti, specie ai due fratelli di Milano, uno di un paio d'anni più di noi, l'altro di poco più anziano. Li avevo visti per la prima volta dalla cella 108 del quinto raggio a San Vittore. Avevo seguito attraverso lo spioncino il loro ingresso nel carcere, assegnati a due celle confinanti. Ora il più giovane era in condizioni pietose. Non riusciva a mandar giù più niente. Il fratello maggiore era disperato. Gli sbriciolava il pezzo di pane con la margarina in una ciotola con un po' d'acqua, scaldandogli poi il tutto come una pappetta. Erano assegnati a un blocco sul versante della collina dietro le cucine, addetti a lavori nel campo. Il maggiore soffriva nel vedersi morire sotto gli occhi il fratello ventenne. Si sfogava con noi in dialetto milanese. «Cosa dirò a mia madre? Cosa dirò se tornerò? Sarebbe meglio che morissi anch'io». Pagina 57.